nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli. Quinta stagione. Settimo episodio.
This is a technology that's clearly very powerful and that we don't know, we cannot say with certainty exactly what's going to happen.
Of art.
Nowadays, a fact is what has been translated into words of images. Those qualities, these forms to combine facts abstractly upon opinion, public based is wit.
Drop this jiggery pokery and talk straight turkey. The word is out.
Just that same.
I'm not too often concerned about this. It's just a phase.
Dal villaggio globale alla planetarizzazione degli spiriti.
Medium is the massage. The medium is the massage. Marshmallow, marshmallow.
There'll probably be some music, but we'll manage to find a quiet corner where we can talk.
Professor McClure.
Convertitosi a 25 anni dall'anglicanesimo al cattolicesimo, il teorico canadese Marshall McLuhan è stato uno dei primi a vedere nella comparsa dei media elettronici la realizzazione delle profezie di Teilhard de Chardin. Attraverso il prolungamento e l'esteriorizzazione dei sensi, secondo lui, i nuovi media partecipano all'unificazione tecnologica delle coscienze, concretizzando così l'idea di noosfera, cara allo scienziato gesuita.
Questa esteriorizzazione dei sensi crea quello che Deschardins chiama la noosfera, vale a dire un cervello tecnologico mondiale. Invece di tendere a diventare una gigantesca biblioteca di Alessandria, il mondo è diventato un computer, un cervello elettronico molto simile a quello di un racconto di fantascienza per bambini.
Sempre nel paragrafo intitolato «La nuova interdipendenza elettronica ricrea il mondo a immagine di un villaggio planetario», McLuhan continua.
Così, se non riusciremo a renderci conto di questa dinamica, ci ritroveremo improvvisamente in una fase di terrori panici, assolutamente appropriata ad un piccolo mondo di tamburi tribali, di totale interdipendenza e di coesistenza imposta dall'alto.
Environments are invisible. Their ground rules, pervasive structures and overall patterns elude easy perception.
Every new technology creates a new environment in which men live and work. The technology of the alphabet and of movable type, printing.
We shape our tools, and thereafter our tools shape us.
La tesi, assai nota, di McLuhan si può riassumere nell'idea secondo cui i mezzi tecnici adoperati dall'essere umano per comunicare determinano il modo con cui concepisce e organizza il mondo.
It is the business of the future to be dangerous.
In La galassia Gutenberg presenta la società moderna sotto l'angolo del passaggio dalla scrittura manoscritta alla stampa. La comparsa della stampa nel XV secolo sarebbe, attraverso l'imporsi del senso della vista a scapito degli altri sensi, quali l'udito, all'origine della visione lineare del tempo e della razionalità scientifica. L'omogeneità tipografica avrebbe dato vita alla prospettiva lineare, alla scienza, allo Stato e all'individualismo. Insomma, tutte le istituzioni moderne sarebbero, secondo quest'ottica, prodotti della cultura della stampa. Scollegandolo dai suoi sensi, la linearità della cultura della stampa avrebbe fortemente indebolito l'esperienza esistenziale dell'individuo moderno, provocando la
frammentazione della psiche umana.
Quanto è bella la prospettiva.
Electric circuitry has rudely thrust us into a world that is quite unusual, quite unlike any previous world, and for which no.
L'invenzione dell'elettricità e dei nuovi mezzi di comunicazione di massa mettono fine, secondo McLuhan, a questa omogeneità fredda della cultura gutenbergiana. Nell'epoca in cui scrive, gli anni 60, la televisione costituisce l'esempio tipico della nuova cultura elettronica. Detto per inciso, molto prima dell'era elettronica, l'energia elettrica è stata fonte di diversi tipi di credenze e religiosità, tra cui lo spiritualismo di Mesmer rimane uno dei movimenti più noti, come descritto nel capitolo Fuoco alchemico dell'opera di Eric Davis, Tech Gnosis, Myth, Magic plus Mysticism in the Age of Information.
Are very seriously threatened by new methods of instantaneous electric information retrieval by the electrically computerized dossier. All media are extensions of some human faculty, psychic or physical.
Just you and me, George.
The railway radically altered the personal outlooks and patterns of social interdependence. It bred and nurtured the American dream. It created totally new urban, social, and family worlds, new ways of work, new ways of management, new legislation.
We shape our tools, and thereafter our tools shape us.
What'll happen when intelligence is recognized as a global resource?
Do you like your job, Professor McLuhan?
Do you like your job, Professor McLuhan?
Do you like your job, Professor McLuhan?
If I don't smoke, someone else will.
As we begin, so shall we go.
Le più sofisticate elaborazioni della cibernetica.
this is a technology that is clearly very powerful, and that we don't know, we cannot say with certainty exactly what's going to happen.
Siamo di fronte ad una tecnologia molto potente. Non possiamo dire con certezza quello che accadrà. È facile immaginare che l'AI avrà effetti massicci nel mondo e che qualcosa potrebbe andare storto. La direzione in cui ci siamo mossi è stata graduale, in modo che le istituzioni, la società, potesse discuterne e mettere dei paletti. Dal punto di vista tecnologico c'è un quadro di ottimismo ed è positivo che se ne discuta, che le persone siano caute. Possiamo imparare molto dal passato, da come le tecnologie del passato sono state realizzate in modo sicuro. E capisco bene chi teme aziende come la mia, ma qui c'è un potenziale molto forte. Io empatizzo molto con chi è scettico verso compagnie come la nostra, perché dovremmo lasciare il futuro nelle loro mani, si chiedono. Dobbiamo essere noi capaci di mostrare gli enormi benefici che potremo ottenere. Non essere attenti all'AI, non percepirne il potenziale, non è positivo, quindi è bene che la gente sia cauta. Ma noi crediamo di poter controllare e utilizzare la tecnologia. L'unico modo per farlo è metterla nelle mani di chi è consapevole, che coevolve passo dopo passo, con una correzione continua data dai feedback, che può generare un enorme valore in sicurezza.
We cannot say with certainty exactly what's going to happen.
We cannot say with certainty exactly what's going to happen. We cannot say with certainty exactly what's going to happen.
This is a technology that is clearly very powerful, and that we cannot say with certainty exactly what's going to happen.
Come in aiuto a lui quella tempesta.
Qui al Robotics and Perception Group dell'Università di Zurigo utilizziamo l'intelligenza artificiale per dare ai droni le prestazioni umane. Per noi esseri umani muoverci nell'ambiente è una cosa facilissima, ma per un drone questa è una cosa difficilissima, perché il software deve poter analizzare le milioni di informazioni che arrivano attraverso le telecamere di bordo e analizzarle in tempi rapidissimi per produrre una mappa tridimensionale dell'ambiente circostante per poter calcolare una traiettoria che lo porti a destinazione senza collidere con gli ostacoli. Fino a pochi anni fa programmavamo i robot descrivendo esattamente il compito che il drone doveva fare. Per esempio, se doveva passare attraverso le porte, dovevamo arrivare a una descrizione della porta fatta di 4 linee e dirgli esattamente che tipo di percorso doveva seguire per passare attraverso quelle porte in tempi minimi. L'intelligenza artificiale è un modo di programmare la macchina in maniera completamente diversa. La macchina viene programmata nello stesso modo in cui un bambino impara a camminare o a fare dei compiti, per esempio cercando di imitare i propri genitori. Il robot cerca di imparare a risolvere quel compito in maniera simile a quella del dimostratore. Però nelle corse di drone noi non vogliamo essere bravi quanto il dimostratore, che sarebbe il pilota umano. Noi vogliamo essere migliori del pilota umano. Abbiamo trasformato in un gioco la nostra ricerca, abbiamo organizzato delle gare di droni, quindi un percorso a ostacoli dove il drone deve passare attraverso delle porte nel minor tempo possibile, che vediamo qua. E quello che abbiamo ottenuto è stato che per la prima volta nella storia un drone autonomo ha sconfitto il campione mondiale di corse di droni. È la prima volta che un'intelligenza artificiale sconfigge un pilota umano nel mondo reale.
Cosa è successo? Non è successo niente, diceva un poeta. È successo che quello che è successo succederà ancora, mentre succede adesso. Si distrugge per fare, pur di fare, per poi ancora distruggere ogni fare. A questo serve lo spettro della morte, a rendere più semplice l'impossibile. E le cose semplici impiegano sempre troppo tempo a mostrarsi per quello che sono. La minaccia di inferni a venire è la luce che abbaglia il presente. Ostinatamente si nega la sostanza, ostinatamente ci si ostina a nasconderla. Il triste brusio dei commerci, lo spreco immane dei corpi. Intanto si obbedisce, e ogni volta che si obbedisce si perde qualcosa di sé, e questo qualcosa che obbedendo si perde, una volta perduto, è perduto per sempre. Così pericolosa la vita, così avvinghiata al suo segreto la vita, così irrimediabile e scorbutica la vita, intrappolata nel sale come una statua, un intralcio, un'obsolescenza. Più nulla ci appartiene, più nulla che si possa difendere, più nulla che si debba eccepire. La fatica ha valore per se stessa, non si corre per andare da qualche parte, si corre per fare la fatica di correre. Correre, 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 fino al giorno in cui ci spareranno in petto un'altra diagnosi. Intanto ci si consegna serenamente a un'anticamera qualsiasi. Si guarda nei vetri delle porte per sapere chi si deve essere e cosa si deve fare per essere, ma cosa far succedere per succedere. Cos'è successo? Non è successo niente, diceva un poeta.
Thank you. just get off a plane and my throat is hurting, so I go to the doctor. The doctor walks in with a face mask and goggles, doesn't even look at me and says,
"We're out of tests, so you're gonna have to be quarantined."
So I go to the grocery store to get some supplies, but there's nothing left.
It's such an empty scene, yes, 'cause everybody's in a quarantine. Because not telling us to shelter in place, so me cranking up this rhythm with the drum on the bass. Supposed to be on a 10-country tour, but we locked up in the studio now, safe and secure. Writing these lyrics, not to spit them out fast, so you better put.
I vaccini sono l'antidoto alla prevenzione anche per gli over 70 e anche non solo per il Covid.
Il vaccino è uno strumento fondamentale di lotta alle patologie. Già Sabini, tanti anni fa, ricordate, l'inventore del vaccino contro la polio, rispetto a quando l'ha guadagnato un dollaro, grande uomo di scienza, diceva che il mondo si salva con il vaccino. E tutto questo tempo che abbiamo vissuto, il periodo della pandemia, solo chi è in malafede può non riconoscere che il vaccino è stato strumento efficace, fondamentale, strategico per farci stare in questo momento, di quale stiamo parlando in una maniera pacata. E il riconoscimento del Nobel agli inventori di uno strumento, che è uno strumento, una piattaforma del vaccino RNA, è il riconoscimento di una cosa, che è il riconoscimento del successo della scienza. Prevenzione, la prevenzione primaria si basa sui vaccini, e la prevenzione primaria è il nostro fulcro, il nostro dogma, è la nostra missione, fare prevenzione primaria e utilizzare quindi questo strumento, che però attenzione, è uno strumento, quindi non diamogli più valenza di quella che ha, perché quando noi più riconosciamo che è uno strumento, tanto più gli stiamo dando importanza, senza ismi, insomma, è uno strumento che si è dimostrato efficacissimo, strategico e fondamentale.
I vaccini a RNA messaggero saranno il futuro anche per altre patologie che non sono il Covid?
Assolutamente sì. I vaccini a RNA messaggero intanto non faranno nascere bambini a tre teste, no? Perché questa è una cosa, le tante stupidaggini che girano da sfadare, perché non altro nessun patrimonio genetico. Ma cosa importante, la scienza sta andando avanti e deve riconoscere e riconosce che questo è una cosa che sarà fondamentale nella lotta ad altre patologie come i tumori. E noi stiamo lavorando su questo, si sta lavorando veramente in una maniera veloce, e probabilmente da qui a poco tempo avremo uno strumento sia di terapia che di profilassi delle malattie. Cosa abbiamo davanti, infatti, no? Abbiamo da superare le malattie croniche e cronico-degenerative, dove sono innanzitutto le malattie oncologiche, la grande battaglia di questo tempo che dobbiamo vincere. E questo strumento potrà essere veramente uno strumento fondamentale in questa battaglia che dobbiamo vincere, sono sicuro che vinceremo.
A quando vede soluzioni di questo tipo sulle malattie oncologiche?
Sempre difficile, no? Dettare i tempi, anche perché quando c'è stato il tempo veloce del vaccino anti-Covid si è detto avete saltato tutte le fasi, però non si salta nessuna fase, si tratta di investire tantissimo e di fare in modo che le cose possano andare con velocità, quando si vuole ce la si fa. Io posso dire questo, che so da quello che mi risulta, molte aziende ci stanno lavorando, molti ricercatori ci stanno lavorando, non credo che avremo tempi lontani.
Sì.
siamo veramente molto prossimi, siamo molto vicini. Ora, vicino, penso un anno, due anni, non lo so. Si sta lavorando bene, con la consapevolezza di avere in mano una scoperta veramente, veramente importante. Tra l'altro abbiamo già qualche pezzo del suo nuovo, no? Se ne basta ricordare, e ricordiamolo ancora, che tra le malattie sessualmente trasmissibili c'è l'HPV, e ne abbiamo ovviamente un vaccino che è potente nel prevenire questa malattia, nel prevenire il tumore della cervice uterina, ad esempio, ma anche nei maschi c'è questo. Quindi utilizziamo lo strumento. Vorrei, se mi consente, dire che noi dobbiamo invertire il paradigma. Il vaccino, così come il farmaco, non è un obbligo, nessuno ti obbliga a farlo, ma deve diventare un tuo stile di vita. Come mangiare bene, come fare sport, come allontanare da noi la vecchiaia. In questo stile di vita c'è anche il vaccino, ma quella a certe età io ne faccio uno, altre età ne faccio un altro, poi c'ho le dammature, mi faccio il pneumococco, mi faccio il herpes zoster, faccio quell'antinfluenza, quando sono piccolo mi faccio i vaccini dei piccolini, dei bambini, poi sono quasi signorina, mi faccio l'HPV, eccetera. Questo dobbiamo fare, adottare uno stile di vita che non tenti a spaventare, ma a convincere il cittadino, e fare anche, vorrei su questo veramente dire una battuta conclusiva, che il vaccino, così come qualsiasi altro farmaco, sia un farmaco di prossimità. Cioè noi ci dobbiamo impegnare come sistema a distribuirlo, darlo, a somministrarlo nei luoghi nei quali le persone vanno, anche nei mercatini rionali, se possibile, nei luoghi di lavoro, delle farmacie, dove negli ambulatori, nei distretti, anche quando vai in ospedale, in un discorso, in un counseling, io ti chiedo da operatore, ma hai fatto, non hai fatto, ti parlo e cerco di spiegarti bene le cose come stanno. E la prevenzione primaria è il nostro fulcro, il nostro dogma, la nostra missione. Il nostro dogma, la nostra missione. Ma deve diventare un tuo stile di vita. Tuo stile di vita. Nei luoghi di lavoro, delle farmacie, dove negli ambulatori, nei distretti. Ti chiedo da operatore, ma hai fatto, non hai fatto?
Di un po', non ne hai, Diero. Ma sei diventata scema. Eppure l'hai visto come si finisce. Vorrei provare una volta, poi basta. Ma io so controllarmi molto bene. Dicono tutti così.
Armand Robin, la falsa parola. Armand Robin, poeta indesiderabile e anarchico, nasce nel gennaio 1912 in una misera cascina della Bretagna. Dopo aver compiuto gli studi, da contestatore e protestatario quale sarà tutta la vita, viene bocciato all'orale del concorso di ammissione all'École Normale Supérieure e si autoesclude all'abilitazione. Animato dall'ideale comunista, si reca in Russia nel 1935, dove si fa assumere in un kolkhoz, ma questa esperienza gli provocherà una profonda ferita. Tornato in Francia, non esita a descrivere, tra i primi e tra i pochi che a sinistra osarono farlo, gli orrori dei sovietici. Laggiù, vidi al potere gli uccisori di poveri, scriverà, rimanendo per sempre muto, accartocciato, sconvolto al ricordo del massacro dei proletari da parte dei borghesi bolscevichi. E per simpatia verso quei milioni e milioni di vittime, la lingua russa divenne la mia lingua. Al ritorno si stabilisce a Parigi e si dedica allo studio delle lingue, più lingue possibili. Oltre al bretone, che è la sua lingua di origine, e al russo, che padroneggia perfettamente, frequenta la scuola di lingue orientali e impara il cinese, l'arabo, l'ungherese e anche lingue meno correnti, il gallese, il fiammingo, lo sloveno, il macedone, il ceremisso, parlato lungo il Volga, masticandone molte altre. Da poeta legge e traduce poeti di ogni lingua, attraversando le parole per far visita al mondo intero. Raggiunsi un Eden di prima della Torre di Babele, dove tutti vi parlavano una oltre lingua. Per guadagnarsi da vivere, si inventa il mestiere di ascoltatore radiofonico, unendo la sua passione per le lingue, il suo bisogno di incontrare il mondo intero e la sua lotta per dire il vero, convinto che non si combatte la menzogna con la menzogna. Di giorno e di notte, anche Fonda, sta all'ascolto delle radio internazionali, annotando le informazioni, redigendo una sintesi e stilando un bollettino che batte a macchina, ciclostila e consegna personalmente alla maggior parte dei suoi abbonati, circa una cinquantina di clienti, tra cui l'Eliseo, il Ministero dell'Informazione, il Vaticano e alcuni giornali, tra cui anche Le Libertaire. Questa esperienza di ascolti quotidiani sarà riassunta in un libro in cui Robin, svelando il meccanismo di falsificazione del linguaggio e sottolineando l'ampiezza con cui è adoperata la menzogna da parte dei mezzi di comunicazione, dimostra come una sorta di iniziativa mondiale di decerebramento sia stato uno dei fenomeni più importanti del XX secolo. Che sia l'indottrinamento fascista e nazista, la propaganda sovietica o il discorso del mondo cosiddetto libero, la volontà di asservimento è la medesima, raggiungendo i riti magici più remoti. La falsa parola è pubblicato nel 1952 e lo stesso Robin lo presenta così. Propaganda di tutti i generi, meccanismo della menzogna, guerra psicologica sono implacabilmente denunciati. Denunciati da un poeta che sa ciò che vuol dire parlare e che reinventa, in una lingua conosciuta da lui soltanto, il vero utilizzo della parola.
На поддержку нашей греческой Красной Армии, нашего славного Красного Флота. Все силы народа на разгром врага. Вперед за нашу победу!
Senza parola, io sono ogni parola. Senza lingua, io sono ciascuna lingua. incessanti ondate di rumore, ora mi inumidiscono e mi fanno onda, ora mi sfiorano come fan con un destino di quieta passeggiata e mi fan sabbia, ora mi colpiscono e mi fan scoglio. Io mi allungo su spiaggia immensissima e docilissima, dove vasti esseri collettivi, nervosi e tumultuosi, approdano gemendo in modo elementare. Da tutte le lingue mescolate, sento comporsi una specie di non lingua indicibilmente rumorosa. E questa non lingua io lodo nel suo sforzo supremo per tentare di toccare terra. Ho bisogno ogni notte di diventare tutti gli uomini e tutti i paesi. Appena calano le tenebre, mi assento dalla mia vita e questi radioascolti, di cui mi sono fatto dono, mi aiutano a conquistare fatiche più riposanti, in verità, di qualsiasi sonno. Cinesi, giapponesi, arabi, spagnoli, tedeschi, turchi, russi fanno sopra di me il loro piccolo brusio. Mi incoraggiano a lasciare i miei recinti. Io salto il muro dell'esistenza individuale. Con la parola di altri, assaporo meravigliose baldorie notturne in cui più niente di me mi spia. Radunate fin dall'inizio della notte, tutte le parole degli uomini in guerra danno l'assalto a quella dimora per grumi sanguinolenti che è il cuore. Accalcate, proclamandosi poderosi capi popolo, s'affollano come mocciosi bercioni e balbettanti, battaglieri e butterati. Ciascuno di questi ragazzini si trascina dietro il suo giocattolo di milioni e milioni di uomini fisicamente, o peggio, mentalmente, ammazzati. Adesso gli elenco il loro male. Non hanno lo spirito per applicarsi a conquistarsi una salda condizione nel non essi. Non ricercano il loro svantaggio, ma quello dei loro vicini. Non si sono mai sognati di impadronirsi del non potere. Più cadono, più, come per contribuire assurdamente alla loro caduta, s'appesantiscono del loro essi stessi. A forza di voler vincere nelle battaglie del relativo, si aggiungono l'uno all'altro l'esaurimento che rappresenta ogni successo riportato nell'ordine delle apparenze. Quando percepiscono che c'è in giro dell'odio, non concepiscono il fatto di volgerlo su di loro in modo da ritirarlo dalla circolazione e di avere così l'occasione di spezzare una concatenazione di atti malvagi. Anzi, si affrettano ad apportare il loro male al male generale. Hanno dimenticato che la parola serve a dire la verità. Sono fieri di rispondere con delle menzogne ad altre menzogne. Creano così ovunque, sul pianeta, degli universi fantomatici dove persino l'autentico, se per caso vi si smarrisce, perde la propria qualità. Sono strategici e tattici, spiegano nel loro gergo, il che significa che non parlano altro che per antiparole. Dietro ognuna delle loro parole si sente la presenza dei loro interessi di carattere materialista, ossia la presenza del nulla. Di fronte a questo sproposito si resta lì, così. Anche i poeti non afferrano più che degli aliti morenti in rantoli. hanno barattato da storditi calcolatori ogni sostanza unicamente con il suo sembiante, quindi non disponendo più che dell'irrealtà, ridotti a giostrare l'uno contro l'altro nell'epifenomeno, non possono far altro che abbandonarsi a combattimenti inespiabili, con inediti massacri, per mantenere ad ogni costo la loro situazione nel mondo spettrale delle potenze nazionali, dei regimi sociali, delle forze politiche, per salvare il loro spazio decisamente esiguo sulla sottilissima pellicola delle apparenze. Un mondo simile, se vuole riposarsi, ha necessità di parecchi secoli di vacanze assolute, ha bisogno di lasciare un millennio nell'assoluto. Invano, sollecitati da questa estrema rovina, dei sapienti predispongono vicino a noi dei regni da cui con un'esistenza desensibilizzata, algebrizzata, ammutolita in relazioni cifrate, scaturiranno distensioni del secondo grado. Ho pietà per questi esseri così profondamente guasti. Io li ospito in me, lontani da ogni sguardo. Ascolto con gran pazienza i loro deliri. Invece di temere questi disperati, io li attiro, tento di occuparmene, di esorcizzarli. Io non corro alcun pericolo. Quale perdizione, quale perdita potrebbe colpire chiunque vive senza di sé in altri? Nel corso del mio testa a testa con le radio mondiali mi accade di cogliermi in contatto, quasi medianico, con temibili esseri psichici che assediano il pianeta, che perseguitano l'umanità, alla ricerca di popoli interi di spiriti da assoggettare, divorare, saharizzare. L'insieme della propaganda lanciata simultaneamente, giorno e notte, su tutti i paesi, senza mai un solo secondo di interruzione, mi appare in quei momenti tramutato in uno stormo di uccelli da preda, impazienti di abbattersi su milioni e milioni di cervelli. Al di là delle parole, sento gridi di carnivori mentali in cerca di cibo. Questi vasti esseri percorrono instancabilmente l'universo, si appostano avidamente sul più oscuro villaggio, fanno la posta a tutto ciò che si muove. Aggrediscono con un'indicibile tenacia ogni spirito intatto. Battuti e strapazzati mille volte, non ammettono mai le loro sconfitte, sperando che giungerà il momento in cui potranno sorprendere, in condizioni di inferiorità, l'anima integra, e conficcarvi i loro artigli. Unicamente il nostro assassinio mentale li può saziare. Avendo bisogno per la loro fame insensata di quel che per definizione non è affatto commestibile, ovvero lo spirito, vagheggiano di istituire su tutto questo secolo la dittatura della psicofagia. Si sostentano con tutte le nostre disattenzioni a pensare, si ingrassano con tutte le nostre trasgressioni verso quel naturale genio di vivere che noi tutti abbiamo ricevuto. Ciò che li nutre soprattutto è ogni atto o ogni pensiero nostro che implichi del male per un altro. Solo gli uomini molto semplici, che tendono con tutte le loro forze al non potere, che dicono quel che pensano e che pensano quel che dicono, irriducibilmente consustanziali alle loro parole, animati d'una buona volontà rettilinea, sono innocenti per questo sorgere di sparvieri mentali. Non offrono nulla che li possa interessare. Solamente una purezza di qualità metafisica, sconosciuta ai codici, alle leggi, agli usi, li scoraggia definitivamente, li nausea, gli fa perdere l'appetito. La sensazione che attraverso la propaganda si manifesti una potenza vorace spiega il fatto che istintivamente, in numero ogni giorno più grande, milioni di uomini rifiutino di ascoltare l'apparecchio della falsa parola. Essi si distolgono dall'indesiderabile regalo che gli han fatto gli scienziati, rifiutando per un oscuro e sicuro istinto di entrare in contatto coi mostri avidi che s'aggirano attorno a loro. Ascoltare una trasmissione di propaganda a loro pare permettere a dei predoni di tentare una razzia contro la loro facoltà di comprensione. I popoli credono di non morire altro che materialmente. 60 milioni di uomini uccisi per la vittoria del peggio nel corso del secondo conflitto mondiale non hanno sentito che tenebrosamente l'estraneità del cataclisma. Quelli che periscono ad una morte più profonda in questo momento, e perire d'una morte profonda significa perire alla possibilità di percepire che la morte materiale non è nulla, sanno ancor meno chiaramente quel che si compie di questi tempi, perché esiste la più completa possibilità di degradare quei pochi infimi bagliori che s'attardano ancora. Il fatto che milioni di uomini vengono uccisi nelle condizioni più sciocche e più ironiche, che milioni ancora più numerosi sono uccisi con una morte che neppure conoscono, di una morte che li lascia apparentemente vivi, automi della persona spontanea che essi erano, decapitati e desensibilizzati. Il fatto che non si dice agli uomini che la morte in piena vita a loro destinata in questi tempi è una morte che non sembrerà la morte, ma che più mortalmente li cadaverizza. Questa è l'unica realtà. Ridestandomi dalle mie stesse veglie, vedo un gigante roditore installato a suo agio in quasi ogni coscienza. Il potere d'espressione è stato spazzato via dalla superficie della terra. Nessuna parola per definire la situazione reale in cui siamo tutti noi. L'uomo continua a muovere le labbra, ma ogni uso della parola gli è sottratto. Egli naviga da uomo in tempi di inaudito mutismo. E l'uomo non sempre vuole riconoscere che tutte le sue parole sono morte. Allora gli si uccidono 100 volte quei morti. Egli non vuole ancora riconoscere che quelle parole uccise sono proprio morte. Allora gliene mettono di traverso sull'orlo della bocca. Cadaveri assurdi, segni al contrario, parodia. E gli si dice: ripeti, ripeti, ripeti. Tu non sei più che ripetizione permanente di tutte le parole uccise. Il vero carattere della guerra di questo secolo mi appare chiaro. Guerra nel cervello, guerra contro il cervello. Oltre ascolto 2. La condanna a morte del verbo. Molti uomini hanno già percepito confusamente la minaccia rappresentata dal dilagare della propaganda radiodiffusa. L'estrema diffidenza istintiva di tanti nostri contemporanei nei riguardi dei discorsi radiofonici, diffidenza che a volte arriva fino a un po' di repulsione per l'apparecchio ricevente stesso, appare proprio come una reazione di difesa. Leggere il giornale più offensivo per le facoltà mentali è considerato al confronto come un pericolo anodino. Girare la manopola di un apparecchio radio per ascoltare della propaganda per un numero sempre maggiore di persone significa mettersi in relazione con un mondo malefico che assedia il nostro pianeta, che prende di mira popolazioni integre di spirito, già perseguitandole. Tutto accade come se, per una gran parte dell'umanità, queste massicce falde verbali potessero inabissare, come Atlantide sotto le antiche inondazioni, l'intelletto umano pazientemente creato in alcuni millenni. Su un piano più immediato, moltissime persone comprendono già più o meno nettamente che il nuovo apparecchio, in origine destinato a dire qualcosa, trasmette chiacchiere in cui non v'è che silenzio. Questa impressione diventa infinitamente più forte per l'ascoltatore che riceve in una trentina di lingue diverse. Instancabilmente, giorno e notte, l'apparecchio scaglia contro il cervello un gigantesco caos di notizie. Ora si direbbe che mai nulla è detto e che ciò che è detto non è mai niente. Non c'è più l'avvenimento. L'ascoltatore si trova dinanzi ad una universale assenza di vere novità, dinanzi ad una mondiale ananguelia. Tutto avviene come se un mutismo ancora non ascoltato s'allungasse a poco su ogni paese, mascherato giorno e notte, senza mai un solo secondo di interruzione, da un tumulto orgoglioso. Ancora oggi è comunemente ammesso che l'apparecchio a chiacchiera fornisce la prova dell'onnipotenza di alcuni uomini nella tecnica della colonizzazione delle anime. Dei tecnici dell'impadronimento dei cervelli si comporterebbero da padroni assoluti su tutti i punti della traiettoria seguita dalla propaganda dello spirito di chi vuol mentalmente dominare fin nello spirito, chiunque sia mentalmente dominabile. I servi verbali, comandati e per così dire teleguidati in ogni punto dei loro viaggi, ritornano dai loro padroni sotto la forma di servi. Non hanno fatto altro che realizzare delle commissioni in milioni di cervelli. Aspettano da servitori zelanti nuovi ordini. In particolare, si sarebbe tentati di credere che tale sia il caso delle radio totalitarie, ossia delle radio staliniane. In queste radio, abilissimi psicotecnici, addestrati in laboratori specializzati nello studio dei metodi più adatti per inquinare mentalmente intere popolazioni, aiutati dalle forze più Nabucodonosoriane, producerebbero con una glaciale e costante lucidità a dei bombardamenti massicci con dei robot verbali, con congegni psichici tenuti al guinzaglio per quanto distante debbano andare, sottili servi senza fine sottomessi. La realtà pare ben differente. La propaganda diffusa dalle radio caricate al massimo di volontà di potenza è proprio quella che sfugge più ironicamente ai propagandisti. Acquista una permanenza, una costanza, ovvero una sostanza tali che è a prima vista inutile che intervenga un cervello umano per mantenerla o rimetterla in circolazione. Usurpando licenza d'esistere, non ritorna più verso i suoi orgogliosi creatori. Li prende in giro. Questo essere vive da severo e immodificabile arcangelo, spietato nei confronti degli stregoni scienziati che l'hanno suscitato. Riduce ben presto a dei riflessi condizionati i pavlovizzatori, in attesa di sghignazzargli addosso quando quelli si abbatteranno come meccanismi divenuti inutili. Si assiste, nel caso di queste radio, ad un annullamento dei padroni più superbi da parte delle loro parole. Il dittatore viene cacciato dal suo linguaggio. Costui, anche lui prima di tutti gli altri, si diluisce nell'entità verbale che gli ha sottratto tutto e che non gli restituisce nulla. La parola staliniana non ha più bisogno di Stalin, lo sbeffeggia. Essa non ha preso dello Stalin, non restituisce niente a questa cosa. Separato dalla vita per opera della propaganda suscitata per dominare la vita, il dittatore totalitario è inoltre separato da questo linguaggio di separazione. È lui l'alienato supremo. Se il dittatore possedesse, secondo il suo sogno, l'universo intero incondizionatamente, istituirebbe un gigantesco cicaleccio permanente in cui in realtà nessuno sentirebbe altro che un terribile silenzio. Sul pianeta regnerebbe un linguaggio annichilito in ogni lingua. E questo stregone supremo, perfettamente isolato nell'atonia, loquacemente afasico, chiassosamente assordato, sarebbe il primo ad essere annullato dalle parole nate da lui e diventate potenza al di fuori di lui. Girerebbe senza fine in tondo, con sulle labbra e nelle orecchie sempre le stesse parole ossessive in un campo di concentramento verbale. Il processo che porta al linguaggio ossessivo, ossia in fin dei conti alla soppressione del significato delle parole, possiede qualche cosa di affascinante, di ammaliatore. In questa nascita di un non linguaggio c'è come la promessa di un nuovo modo d'essere, il quale, come il vuoto, attira e fa cadere. Per quanto raccapricciante possa sembrare, oseremmo dire che a milioni e milioni d'uomini questo biblico sterminio del linguaggio può sembrare come un inaspettato riposo, come la terra promessa. Il silenzio totalitario, perfettamente realizzato sotto forma di falsa parola imposta a tutte le labbra, ha le sue possibilità di riuscire ad ipnotizzare un'umanità spossata. Un simile silenzio è promessa, non più di morte nel senso che le religioni hanno dato a questa parola. In questa morte vi sarebbe ancora vita e coscienza più vigile, ma d'una morte ancora innominata, in cui ciascuno verrebbe trasformato in gelido oggetto. Nelle acque della parola totalitaria, l'umanità navigherebbe a suo agio, assaporando il piacere dei pesci silenziosi. Molto di più, questi pseudo-umani avrebbero bisogno in ogni momento di quelle gigantesche ondate di parole insensibilizzanti e non potrebbero più tollerare d'esserne distolti, ancor meno di essere posti nella condizione di dover essi stessi parlare. È quindi possibile che una buona parte dell'attuale umanità non desideri affatto la vera parola, ma che aspiri ad essere quotidianamente circondata dal brusio degli uccelli da preda psichici. Può darsi che essa favorisca con tutto il suo potere la messa a morte del verbo.
La nave dei Cori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.